Questa sera apriamo le nostre Bibbie al libro di Daniele e vogliamo pregare prima di cominciare questo studio. Alleluia, Signore, io ti ringrazio per il privilegio di essere qui, anche se siamo due, Signore, radunati nel tuo nome, tu sei in mezzo a noi, Signore, il tuo spirito è qui e veramente quanto in questi mesi ho apprezzato il privilegio che mi dai di venire qui in questo posto, anche con pochi fratelli, per adorarti, Signore, per avere comunione uni con gli altri, per pregare uni per gli altri, per studiare la Tua parola insieme. Signore, insegnaci anche questa sera dalla vita di Daniele, dal suo esempio, e da questo libro che è veramente un libro profetico, un libro che svela tante cose, un libro che rivela anche il libro di Apocalisse, Signore. Darci intendimento e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Allora, stiamo andando un po' indietro nel tempo, perché Daniele ha vissuto prima di Neemia. Neemia è uno dei miei uomini preferiti nel Vecchio Testamento e Daniele è anche uno dei miei preferiti. Daniele è un uomo di preghiera, un uomo consacrato. Infatti Daniele è uno dei pochi personaggi nella Bibbia che non viene mai menzionato una sua mancanza. Pensiamo di tutte le persone nella Bibbia, apostoli, profeti, chi vuoi, re. La maggior parte di loro, lo Spirito Santo nel rendere conto, nel dare conto della loro vita, svela anche le loro mancanze. Davide, vediamo i suoi pregi, le sue mancanze, ma Daniele, perché anche Ezechiele parla di Daniele, altri libri parlano di Daniele, il Signore Gesù parlava di Daniele nei Vangeli, non viene mai, neanche una volta, viene portato fuori uno dei suoi peccati o mancanze. Anche se lui era un peccatore, salvato per grazia come noi, però un uomo veramente consacrato dalla sua gioventù al Signore. E perciò vediamo come il Signore lo ha innalzato, come in Filippesi dice che come Gesù si era abbassato, no? Anche se lui era Dio, si era abbassato, è diventato simile a un servo e si è umiliato fino alla morte, la morte di croce. Dio lo ha sovranamente innalzato al di sopra di ogni altro nome. E anche qui questo ragazzo Daniele, un ragazzo veramente, viene innalzato da Dio Onnipotente per essere numero due nel paese più potente nel mondo. Pensate. A volte nelle chiese abbiamo la mentalità i giovani, i teenager non possono fare niente, no? L'altra sera parlavo con una famiglia, non di questa comunità, e mi chiedevano, ma perché nella loro chiesa loro hanno una ragazzina di, non so, 13-14 anni, che ha accettato il Signore, è stato anche battezzato nello Spirito Santo, e loro mi chiedevano, secondo te lei si può battezzare? Io ho detto, ma certo, se uno è nato di nuovo puoi battezzarsi, non, no, perché non c'è chiese, dicono che deve avere 18 anni, qua e là. E io ho detto, ma questo non lo so, perché fanno così, specialmente quando tutti i tuoi genitori sono credenti. Potrei anche capire un teenager che ha parenti non credenti, potrebbe essere un po' difficoltoso, no? Ha senso il loro consenso. Ma comunque a volte abbiamo questa mentalità che i giovani, i bambini non possono fare niente. Invece è il contrario, forse saranno loro che il Signore si userà più di noi. Mi ricordo quando ero in America, il fondatore di Cristo ha risposto, Bill Lowry, aveva un fratello, e non mi ricordo adesso il suo nome, ma lui era un pastore dell'Assemblea di Dio nello stato di Illinois. Una grande chiesa, 600-700 membri, e la chiesa stava attraversando diverse difficoltà, diverse prove, e in questo periodo un po' difficile e un po' faticosa c'era questo ragazzo nella chiesa, un ragazzo della scuola superiore, E lui è andato dal pastore, che lui stava pregando molto per la chiesa in quel periodo, e lui ha chiesto al pastore permesso di dire qualcosa alla chiesa. E quindi il pastore la domenica l'ha fatto venire, e lui ha avuto una parola profetica. In pratica lui ha sgridato tutta la chiesa, e lui ha detto: fratelli, se noi non smettiamo, non mi ricordo esattamente, ma ha detto due o tre frasi, no? In poche parole ha detto: dobbiamo smettere con le ipocrisie, perché Dio non è piaciuto con queste cose, no? È sceso lo Spirito Santo, c'era un risveglio in quella chiesa. Quel frase breve da quel giovane con un cuore sincero e puro li ha colpito tutti. C'è gente, anche la moglie del pastore, il pastore, c'è gente che veniva avanti, confessava i peccati. Cioè, proprio una bomba è stato questo piccolo frase da un piccolo ragazzo. E qui troviamo Daniele, un giovane. Gli studiosi dicono che Daniele aveva circa 15-16 anni quando è stato portato in esilio in Babilonia, quindi il suo ministero ha cominciato a 15 anni, uno che noi non guarderemo neanche in faccia, no? In 15 anni vuoi venire qui a predicare, ma quando mai, no? Ma già all'età di circa 18-19 anni lui viene innalzato di essere un consigliere del re del paese più potente del mondo. Possiamo paragonarlo a un ragazzo di 18-19 anni che diventa il braccio destro di George Bush. Come ho detto prima, Daniele è prima di Neemia, perché Neemia era dopo i 70 anni di cattività in Babilonia. E lui è dopo Geremia, ok? Isaia, Mica hanno profetizzato questo giudizio di Dio, che il re di Babilonia sarebbe venuto a portare via il popolo di Israele, distruggere il Tempio, e questo si è avverato nel libro di Geremia. Avete letto il libro di Geremia? Abbiamo letto, no? Tutti, no? È un libro un po' triste. Io qualche mese fa ho finito di leggere Geremia. È pesante, no? È pesante la sua vita. Poverino, pensi in ministero, Craig, tu devi parlare con gente che nessuno ti ascolterà. E io posso dire che la chiamata che Dio mi ha dato, quasi tutta la gente non ti ascolterà. No? Ma almeno qualcuno mi ascolta, no? Ma Geremia, Dio ha detto dall'inizio, nessuno ti ascolterà, ma tu vai e parli lo stesso. Umanamente noi guardiamo i numeri e umanamente diciamo questo è successo o quello è successo, ma per Dio ubbidienza, essere ubbidiente alla sua chiamata. E Geremia ha profetizzato: se Israele non si ravvede, se Giuda non si ravvede, il re di Babilonia verrà e ci porterà in schiavitù. E questo è accaduto durante la vita di Geremia. Quindi Geremia e Daniele erano contemporanei, no? Geremia era un uomo anziano, un profeta di tanti anni, e Daniele era un piccolo ragazzo. Quindi per metterlo un po', non so per voi, ma a me piace di capire dove siamo, no? Nella cronologia della parola di Dio. Quindi Geremia e tutti questi altri profeti hanno profetizzato questa invasione di Babilonia, la distruzione del Tempio e questi 70 anni di cattività. E quindi Daniele, quando era giovane, viene portato in cattività, e in versetto 21, quindi la fine di capitolo 1, così Daniele continuò fino al primo anno del re Ciro. Qualcuno sa chi è re Ciro? Cosa ha fatto? Quindi Daniele ha vissuto tutto il 70 anni di cattività. Lui è arrivato in Babilonia circa 15 anni. Lui ha vissuto tutti i 70 anni della cattività fino al primo anno del re Ciro. Se voi quando andate a casa, andate nel primo capitolo di Esdra, vedrete lì questo decreto di Ciro. Nel primo anno di Ciro lui ha fatto questo decreto, che è una rimanenza, quel fedele rimanenza del popolo di Dio che era in Babilonia, dovevano partire per ricostruire il Tempio. E hanno fatto questo con Zorobabel, che poi è andata a Esdra, e dopo Esdra, Neemia, che abbiamo appena studiato. Quindi vogliamo leggere: nel terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la cinse di assedio. Il Signore diede nelle sue mani Jehoachim, re di Giuda, assieme una parte dei utensili della casa di Dio che egli fece trasportare nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e depose i arredi della casa del tesoro del suo Dio. Quindi anche qui vediamo il Signore ha dato in mano il re di Giuda. È importante, vediamo in questo libro di Daniele, anche il re di Babilonia più avanti in questo libro, quando Dio lo cambiò in animale, no? Questo stesso Nebuchadnezzar viene cambiato in un animale e vive per 7 anni sotto la pioggia nei campi a mangiare l'erba. Dio sa umiliarci quando vuole, no? Speriamo che non arriviamo mai a questo, no? Ma cosa disse questo re quando dopo 7 anni questo giudizio finisce e Dio lo fa tornare in seno? E lui dice: c'è un Dio che regna sopra gli uomini e regni. Si converte questo re attraverso Daniele. È un po' uno delle teme di questo libro, la sovranità di Dio. Che Dio regna sui regni. Dio, no? Magari molti ce l'hanno con Bush perché è andato in Iraq, o ce l'hanno con quello, o ce l'hanno con quello. Ognuno può avere le sue opinioni politiche, non hanno parte in questa casa, perché noi parliamo della parola di Dio. Però anche se Bush è andato lì, o quello ha fatto questo, la Cina ha fatto quello, Dio è sovrano. Dio sta guidando queste cose. Se noi lo crediamo o no, Dio sta permettendo, no? Noi potremmo dire umanamente, dire, ma come è possibile che Dio dà in mano un re credente? Jehoachim era il re del popolo di Dio, di Giuda. Un pastore, possiamo dire, no? La guida del popolo di Dio. E umanamente potremmo dire, ma non può essere che Dio permette che un fratello viene messo in mano di un re pagano 1000 volte peggio di lui. Eppure qui è scritto che Dio ha dato in mano. Magari Nebuchadnezzar ha pensato: adesso vado lì, rubo il tesoro, metto in schiavitù il re di Giuda. Io farò questo, io farò quello, ma se Dio non lo dava, lui non poteva farlo. Anche questi attacchi sui Torri Gemelle, sicuramente è stata una cosa diabolica di ammazzare persone che non conosci neanche, no? Persone innocenti. Però Dio ha permesso questo. Perché Dio non ha protetto l'America? Perché Dio non ha protetto l'America di Caterina? Perché Dio sta permettendo Rita, queste donne cattive, no? Adesso Rita sta andando quasi, cioè potrebbe colpire di nuovo New Orleans. Speriamo di no, speriamo che muore lì nel mare. Però Dio sta permettendo l'umiliazione del mio paese. Devo dirlo. Anche queste America ha fatto la figura veramente, no? Che negli Stati Uniti d'America, il paese più ricco nel mondo, c'era gente in centro di una di sue più grandi città che non aveva neanche acqua o cibo da mangiare per giorni, no? Che non è che non c'è in America, c'è in abbondanza, ma proprio lo spirito del cretino è venuto sui governanti, lo devo dire. Cioè, proprio lo spirito del scemo, no? Che si sono agiti come stolti. è stata una vergogna per l'America. E Dio è sovrano, Dio sta permettendo, Dio sta, magari la sua mano di protezione era alzata in anni passati quando l'America seguiva più la giustizia. Ma come re Gioacchim, l'America ha tanta conoscenza della parola del Signore e quindi il giudizio è molto più severo. Il re Nebuchadnezzar era un pagano, era un ignorante completamente del Signore. Adesso lui, perché Daniele e gli altri porteranno la luce di Dio anche in casa sua. E poi Dio terrà conto di lui e lo trasformerà in un animale. Dopo che lui ha ricevuto la luce e ha rigettato la luce, allora il giudizio viene su di lui. E anche qui Dio usa anche i pagani, anche nella nostra vita a volte, per ammazzare la nostra carnaccia. Dio permette situazioni nella nostra vita, no? Che noi, che Dio vuole portarci alla fine di noi stessi. Che come Paolo possiamo dire, per imparare di non sperare in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. E quindi Dio ha dato il re di Giuda nelle mani del re di Babilonia e anche tutto il popolo e anche il Tempio. In versetto 3, il re disse quindi a Ashpenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli alcuni figli di Israele, sia di stirpe reale che di famiglia nobile, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati in ogni sapienza, che avessero conoscenza e rapido intendimento, che avessero abilità di servire nel palazzo del re, ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera di cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero passati al servizio del re. Quindi questo eunuco, voi sapete che cos'è un eunuco, no? In italiano, anche in inglese, vuol dire un uomo che ha avuto un'operazione, no? Per non più avere desiderio verso le donne. E i re antichi facevano questo in modo che questi uomini potevano servire nelle quartiere delle loro mogli e concubine, no? Quindi sì, uomini che non avevano. Però nel Vecchio Testamento la parola che viene usata più avanti significava solo un amministratore per un re. Anche Potifar, nella storia di Giuseppe in Genesi, viene usata la stessa parola. E non credo che lui ha avuto questa operazione perché è scritto che aveva una moglie. Quindi vuol dire sia uno così e sia anche solo un amministratore di un re. Ha questo doppio significato. Quindi hanno preso questi ragazzi, dovevano fare questa scuola di 3 anni per imparare la lingua babilonese, la lingua dei Caldei e la loro cultura, le loro usanze. Dopo 3 anni poi venivano presentati davanti il re. Versetto 6, tra costoro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Mishael e Azaria. Il capo dei eunuchi mise loro altri nomi. A Daniele pose il nome Belshazzar, a Anania Shadrach, a Mishael Meshach e ad Azaria Abednego. Quindi questo amministratore del re, questo eunuco, prende il loro nome e cambia il loro nome. Ho guardato nella mia concordanza il significato di tutti questi nomi. Se qualcuno sta scrivendo, Daniele vuol dire Dio è mio giudice, l'Eterno è il mio giudice. Anania vuol dire il Signore mostra grazia. Mishael, che è il secondo nome di mio figlio Giosia, Josiah, chi è come l'Eterno? Mishael. E Azaria vuol dire il Signore è il mio aiuto. Quindi tutti i nomi pie, tutti i nomi io credo dati da genitori che temevano il Signore. Perché questi ragazzi temevano il Signore, vedremo in questo libro attraverso la loro vita. Daniele è stato cambiato nome Belshazzar, che vuol dire Bel, che erano dei dei pagani, dei babilonesi, protegge la sua vita, no? Belzebub. Bel era tipo una delle divinità più grandi fra i babilonesi. Anania, che viene chiamato Shadrach, vuol dire comando di Aku, ordine di Aku. Aku era il dio della luna babilonese. Mishael, il nome di Mishael viene cambiato in Meshach. E Meshach, cioè Mishael vuol dire chi è come l'Eterno, e Meshach vuol dire chi è come Aku, il dio della luna. Voi sapevate che Allah è anche il dio della luna nell'antico Arabia, e la Kaaba era la pietra dedicata al dio della luna, perciò loro hanno anche la luna e non tutti i loro simboli. Comunque, che non c'entra niente con questo. E Azaria viene chiamato Abednego, quindi è Abednego, non ho scritto, ma vuol dire Nego era anche un dio babilonese e ha a che fare con questo dio babilonese. Abednego, forse servo di Nego. È interessante qui che i babilonesi la prima cosa che volevano fare era cambiare il loro nome, no? Paganizzarli. È un avvertimento anche per noi, che i non credenti cercheranno sempre di conformarci a loro, perché il loro nome era una testimonianza. L'Eterno è mio giudice, l'Eterno mostra grazia, chi è come l'Eterno? L'Eterno è il mio aiuto. No, cancelliamo l'Eterno dalla tua vita. Mettiamo i nomi dei nostri dei. E ognuno di noi, nel nostro quotidiano, dove lavoriamo, dove andiamo a scuola, potremo tutti testimoniare come le persone non credenti ogni giorno cercano di conformarci al loro modo. È bello che noi vediamo che nella vita di Daniele, Anania, Mishael e Azaria loro non si sono conformati. E più avanti in questo studio vedremo che loro diverse volte mettono a rischio la vita per mantenere la loro testimonianza per il Signore. Quindi anche noi come credente, o il mondo ci sta conformando al suo immagine, o noi stiamo trasformando il mondo che ci circonda. E penso che ognuno di noi abbiamo gustato tutti e due posizioni, no? Abbiamo recitato tutti e due ruoli, di essere conformati dal mondo, ma anche di essere usato dal Signore per trasformare il mondo in cui viviamo. E credo che tutti noi vogliamo essere coloro che trasformano, no? Che magari noi, diversi di noi, abbiamo testimoniato come siamo entrati in un luogo di lavoro, magari tutti bestemmiavano dalla mattina alla sera, e mano a mano la luce del Signore dentro di noi, la nostra testimonianza, la parola di Dio, no? Ha trasformato quel luogo di lavoro. Magari non si sono convertiti, ma la luce di Dio si è vista. E anche vedremo questo in Daniele e questi i suoi tre compagni. I babilonesi cercheranno di lavarli di testa, no? 3 anni di insegnamento. Deve imparare la nostra lingua, deve mettere i nomi nostri consacrati ai nostri dei. Ma in versetto 8 noi subito vediamo che tipo era Daniele. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e col vino che egli stesso beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Io penso che Daniele diceva: tu puoi chiamarmi quello che vuoi, ma dentro di me io non cambierò, non mi piegherò ai vostri dei e alle vostre usanze. Potete uccidermi. E anche noi magari nel lavoro ci chiamano in America si dice, noi nati di nuovo chiamano matti per Gesù, Jesus freaks, cioè proprio squilibrati di Gesù. E magari qualcuno ha chiamato anche te, ma tu sei un pazzo, ma tu sempre questo Gesù, no? Anche loro ti hanno messo un nome sopra. A me mi chiamavano il prete San Gregorio, perciò il mio email è questo, no? Quando lavoravo nella segheria, quando arrivavo, shh, non bestemmiare, San Gregorio è qui. San Gregorio. E io ho detto, loro hanno fatto così come per beffarmi, ah, San Gregorio, non dire bestemmie. E io ho detto, ma sapete, io sono un santo. Loro dicevano. E io ho detto, per il sangue di Gesù Cristo io sono un santo. Non perché sono più bravo, io sono più peccatore di voi. Se vi raccontassi per 5 minuti, i vostri capelli andrebbero così. Ma la Bibbia dice che se crediamo in Cristo i nostri peccati sono perdonati e noi siamo santi. E quindi per me, se voi mi chiamate San Gregorio, non è un insulto, è un complimento. Dio vi benedica. E loro sono rimasti. Cosa? E Daniele diceva, voi potete chiamarmi quello che volete, ma io non mi contaminerò. Perché sicuramente i babilonesi, il re, mangiava, indovinate, uno dei cibi preferiti degli italiani e anche americani, prosciutto. Sicuramente mangiavano, in Babilonia non c'è il mare, quindi non credo che i cibi erano frutto del mare che è vietato nel Vecchio Testamento, ma sicuramente mangiavano maiale, altri animali che erano per gli ebrei vietati. Il vino non era vietato per un ebreo, ma Daniele aveva questa convinzione nella sua vita che non doveva bere neanche vino. E quindi lui chiese all'eunuco di non contaminarsi con questa cosa. Anche questo vediamo, Daniele non ha detto io non faccio niente, cioè lui era gentile, lui aveva tatto, aveva grazia. Erano che sapevo parlare con i pagani, in modo gentile, spiegarli gentilmente. Non tu, ravvediti! No, tu sbagli! E noi abbiamo ragione, tu sei sbagliato, no? A volte questo è testimoniare, non lo so. Quando io ero non credente, se un credente mi aggrediva in questo modo, non l'avrei accettato. E anche Daniele è uno che parla col tatto, con grazia. E lui dice, concedimi questo favore, che posso non violare il mio credo, che non posso violare o fare dispiacere al mio Dio, al mio Signore. E versetto 10, il capo dei eunuchi disse quindi a Daniele, io temo il re mio Signore che ha stabilito il vostro cibo e la vostra bevanda, perché dovrebbe egli vedere le vostre facce più tristi di quelle dei giovani della vostra stessa età. Così mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse a Melzar che il capo dei eunuchi aveva proposto a Daniele, Anania, Mishael e Azaria. Ti prego, metti alla prova i tuoi servi per 10 giorni e ci siano dati legumi per mangiare e acqua per bere. Poi siano esaminati alla tua presenza il nostro aspetto e l'aspetto dei giovani che mangiano i cibi squisiti del re. Farai quindi con i tuoi servi in base a ciò che vedrai. Egli acconsentì a questa loro proposta e li mise alla prova per 10 giorni. Quindi qui è scritto legumi, ma vuol dire verdure, tutti i tipi di verdure. Quindi Daniele forse era vegetariano, non sappiamo. Almeno non mangiava la carne del re, questo è sicuro. E quindi lui ha chiesto contatto. Lui dice, mettiamo alla prova le cose del Signore. E anche nella mia vita qualche volta il Signore mi ha dato la franchezza di dire a un non credente, io pregherò per queste cose e vedremo fra un mese. E fino adesso il Signore ha sempre onorato questo. Ha operato in modo miracoloso. E anche qui Daniele ha fatto questa richiesta. Non volevo contaminarsi con questi cibi babilonese. E quindi in versetto 15, al termine di 10 giorni, il loro aspetto appariva più bello e aveva una carnagione più piena di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi squisiti del re. Così Meltzar tolse via i loro cibi squisiti e il vino che dovevano bere e diede loro legumi. Quindi vede che già Daniele sta convertendo loro alla dieta ebraica. Non sono convertiti ancora, ma già vede che lui, Daniele, sta avendo un impatto. Lui non sta venendo trasformato da loro, ma loro diventano trasformati da lui. Hanno fatto questi 10 giorni di mangiare solo cibo che Dio permetteva e Dio ha benedetto. E anche qui c'è una grande lezione per noi. Noi viviamo nel mondo che vuole che noi ci contaminiamo, no? Ma dai, fanno tutti. Ma dai Gianni, non deve pagare tutte le tasse. Dai, un po' di imbrogli qui, un po' di imbrogli lì, no? Non deve fare questo, non deve fare quello. Ma dai, lo fanno tutti, no? Ma Daniele diceva, io non sono tutti, sono un servo di Dio. E vediamo che Dio ha onorato. Una volta un fratello di questa chiesa mi ha raccontato come lui ha detto ai suoi parenti che lui dava la decima alla chiesa, all'opera del Signore, e i suoi non credenti parenti hanno detto, ma tu sei pazzo, ma cosa vai a fare, ma tienili per te qua e là. Invece questo fratello raccontava a me, lui ha detto, io ho onorato il Signore in questo, il Signore ha onorato a me. Infatti i miei parenti che guadagnano più di me non hanno mai un soldino, io guadagno meno di loro e hanno onorato il Signore e il Signore apertamente li ha onorato. Li ha fatto abbondare quando non c'era abbondanza. Versetto 17. A tutti questi 4 giovani Dio diede conoscenza e intendimento in tutta la lettura e sapienza, e Daniele ricevette intendimento di ogni genere di visione e di sogni. Quindi avevano fatto 3 anni della scuola biblica babilonese, ma alla fine è stato il Signore. Anche qui una cosa, uno può fare anche la scuola biblica e non essere chiamato di insegnare la Bibbia, o non essere un pastore. Solo perché uno ha frequentato la scuola biblica non vuol dire niente. È Dio che dà intendimento. Dio che dà conoscenza. Voi che frequentate fedelmente questa comunità, voi avete fatto già la scuola biblica di Calvary Chapel, perché la nostra scuola biblica è solo questo. Insegnare la parola versetto per versetto. Ma Dio ha dato a questi giovani conoscenza, intendimento, sapienza. Daniele intendimento di visione e sogni, quindi doni soprannaturali dello Spirito Santo. E alla fine del tempo stabilito dal re, perché quei giovani gli fossero condotti, il capo dei eunuchi li condusse davanti a Nebuchadnezzar. Il re parlò con loro, ma fra tutti loro non si trovò nessuno come Daniele, Anania, Mishael e Azaria. Perciò essi furono ammessi al servizio del re. E ogni suo argomento che richiedeva sapienza e intendimento, e intorno ai quali il re li interrogasse, li trovò 10 volte superiore a tutti i maghi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Quindi qui dice che non solo erano non 10 volte più bravi di tutti gli altri ragazzi della loro età, non è scritto questo. 10 volte più di tutti i consiglieri astrologi magi che lui aveva già al suo fianco, uomini saggi, i più sapienti e intelligenti di Babilonia. Non 2 volte, 10 volte di più. Perché questa è un'opera dello Spirito Santo, no? E io credo che anche il Signore vuole dare a noi come figli di Dio, anche nel quotidiano, sapienza, intendimento, cioè anche nel lavoro, doni di sapienza, parole di sapienza, parole di conoscenza, che la gente dice, ma dove ha preso questo intendimento Nino a sistemare quel carburatore del camion, no? Che la gente dice, ma dove ha preso tutte queste cose? Il Signore. Il Signore mi ha dato intendimento. Ho conosciuto a Napoli una sorella diversi anni fa, che lei era analfabeta, non sapeva leggere, qui in Italia. Quando lei ha conosciuto il Signore, lei i primi giorni andava in chiesa, ascoltava la parola, però lei soffriva tanto del fatto che non potevo lei da solo leggere la parola di Dio. E lei ha pregato e lei ha detto, Spirito Santo, insegnami a leggere. E sapete una cosa? Lei in pochi mesi ha imparato a leggere. E leggere bene. Lo Spirito Santo ha insegnato lei a leggere. Non ha frequentato una scuola, non ha chiesto un amico, mi insegni come si legge. Lei ha detto, Spirito Santo, voglio leggere la tua parola. In America una volta sotto la tenda abbiamo avuto un complesso di una chiesa che sono venuti questi giovani a suonare, guidare la lode, e c'era questo ragazzo che suonava la chitarra, ma sembrava uno, cioè, di studio, professionista. E come io suonavo anche la chitarra sotto la tenda, non tanto di professionista, e dopo il culto parlavamo e ho detto, complimenti, cioè veramente sei bravissimo sulla chitarra. E io ho detto, ma quanti anni stai suonando? Io pensavo, perché lui aveva, non so, 18 anni, pensavo che mi dicevo, sto suonando da quando avevo 6 anni, 7 anni, sai. E lui ha detto, io ho cominciato a suonare la chitarra 1 anno e mezzo fa, quando ho accettato il Signore. Io ho detto, ma stai scherzando? Lui suonava come un maestro di chitarra che ha fatto 10 anni di conservatorio, ma bravissimo. E lui ha detto, quando ho conosciuto il Signore avevo questo desiderio di imparare la chitarra, di suonare per lui, e ho chiesto al Signore di insegnarmi la chitarra. Chiedi? Io ho chiesto anche io al Signore di insegnarmi di suonare come lui, ma si vede che non è la volontà di Dio. Il Signore deve mantenermi umile quando suono, non lo so. Ma queste non sono cose solo per Daniele, Anania, Misha e Azaria. Sono cose per noi, fratelli. Se noi dipenderemo ogni giorno sullo Spirito Santo, chiederemo al Spirito Santo. Non so per voi, ma è stato molto bello al castello dello Spirito Santo, no? Una dipendenza totale. Spirito Santo, aiutami oggi a guidare il camion, aiutami a parlare con quello nel magazzino, aiutami a parlare con mio vicino di casa. Daniele e qui in capitolo 1 non scopriamo questa totale dipendenza di questi 4 uomini, ma nel libro vedremo che Daniele era un uomo di preghiera. Mattina, mezzogiorno e sera lui si inginocchiava verso Gerusalemme e cercava la faccia di Dio. E questo era il segreto, che loro avevano 10 volte intendimento e sapienza superiore, perché non era il loro intendimento e sapienza, era la sapienza di Dio. E anche in Atti vediamo, no? I uomini del Sinedrio, uomini che hanno frequentato la scuola biblica di Gamaliele, uomini istruiti tutta la vita, che tutto il giorno dibattevano discorsi religiosi, intellettuali, no? Arriva Pietro e Giovanni, 2 pescatori, è scritto che loro stupivano. Da dove viene la sapienza? Perché vedevano che erano uomini illetterati, uomini ignoranti, e hanno detto: ma questi pescatori dove hanno preso questa saggezza, questo intendimento, questa conoscenza della parola di Dio? Lo Spirito Santo. Voi non dovete dire: ah, Craig conosce bene la parola. Quello che conosco, lo Spirito Santo me l'ha dato tutto, quindi lo darà anche a te. Noi dobbiamo essere una chiesa che tutti dicono: come conosci la parola? Ho avuto un complimento molto da una famiglia che non viene in questa chiesa, da Paolo e Walter, penso che posso dire quello che mi hanno detto, spero. L'altra sera dovevo prendere questa attrezzatura perché mi era rotto un tubo, e loro mi hanno detto: noi abbiamo cominciato a imparare la parola di Dio da quando frequentiamo lo studio giovedì a Santa Giustina. E anche il nostro pastore comincia a notare che come stiamo afferrando la parola, i concetti, le dottrine della parola. Quindi per tutti noi è un grande complimento. Che il Signore ci usa anche a ministrare in altre chiese, altri fratelli, che a portare qualcosa in un'altra comunità. Può darsi che loro rimarranno sempre in quella chiesa, ma possono portare un'influenza che è venuta da questa chiesa. Una buona cosa, non le cose cattive, perché no. E poi l'ultimo versetto, e poi preghiamo. Daniele continuò fino al primo anno del re Ciro. È bello in questo di vedere come il Signore ha onorato anche Daniele. In capitolo 10 vedremo questo digiuno che lui ha fatto per 3 giorni, no? Dove lui leggeva il profeta Geremia, che 70 anni erano stati decretati da Dio questa schiavitù del suo popolo, e lui cercava la faccia di Dio per avere intendimento quando sarebbero finiti questi anni. Penso che avete letto, no? Viene l'angelo Michele che dà la risposta. Non solo lui ha avuto questa risposta soprannaturale da Dio, ma Dio lo ha permesso anche di vivere fino al suo adempimento. Probabilmente Daniele morì nel primo anno di Ciro, perché lui non era, se lui era ancora vivo nel momento in cui Zorobabel è tornato a Gerusalemme per ricostruire il Tempio, credo che Daniele si sarebbe anche lui nella folla. Ma lui non c'era, ma lui ha visto il giorno che quel decreto è stato dato. Che loro, lui ha visto l'adempimento. Il Signore ha fatto vedere come quel servo nel Vangelo, qualcuno si ricorda il suo nome? Che Dio aveva dato la promessa che i tuoi occhi, prima di morire tu vedrai il Messia. E lui canta questo canto sopra Gesù. Non vi ricordate il nome? Sì, quando venivo presentato. No, Anna era la profetessa, era l'altro uomo che dice: adesso posso morire in pace perché i miei occhi hanno visto la salvezza dell'Eterno. Comunque, Simeone, esatto, Simeone. E come Simeone, il Signore ha dato la promessa e ha dato il dono a Daniele di vedere l'adempimento. Poi dice: vedi Daniele la mia fedeltà verso la mia gente, adesso vieni a casa con me. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per questi cari fratelli, i fedeli, Signore, di questa comunità, benediscili e fai che i fedeli possano essere molto di più, Signore. Aspettiamo grandi cose, Signore, in questo nuovo anno, in questo autunno, che Tu vuoi fare nella nostra vita, Signore. Insegnaci, Signore, di essere come Daniele. Uomini e donne che non si compromettono con Babilonia, uomini e donne consacrati, uomini e donne di preghiera. Grazie Padre perché Tu sei qui, benedici i nostri fratelli, nel nome di Gesù. Amen.